Shalom, אנחנו לומדים את המאמר תורת הקבלה.
Buongiorno a tutti. Stiamo studiando l'insegnamento della Kabbalah e la sua essenza, questo articolo. Siamo più o meno a metà dell'articolo, nell'item linguaggio della Bibbia. Lì potete, sul nostro sito potete trovare l'articolo sul sito kabbalah.it/libreria. Scritti di Baal Sulam. L'insegnamento della Kabbalah e la sua essenza. Vediamo quindi che abbiamo il messaggio della Kabbalah, spieghiamo che cosa succede con noi, come ci troviamo, tutta una supervisione, una comprensione, cosa succede con noi, il sistema che ci conduce, come questo agisce su di noi. E anche noi possiamo attivare questo e indagare tutta comunque soprattutto sono quattro lingue, diciamo inclinazioni, per spiegare questi quattro linguaggi: il linguaggio della Bibbia, il linguaggio dell'Alaha, della Kabbalah. C'è anche altri tipi di aggiunte, ma sono quattro linguaggi, così li chiamiamo, rispetto a quattro livelli della saggezza della Kabbalah, che la lingua della Kabbalah è quella più esatta, più sublime, ma tutte le altre lingue anche completano la lingua della Kabbalah, il linguaggio della Kabbalah. Dopo tutto è quello che abbiamo per poter comprendere quello che succede con noi e dove siamo. E adesso noi leggeremo dalla parte del primo linguaggio, che si chiama il linguaggio della Bibbia. Il linguaggio della Bibbia è il radicato e principale linguaggio, il più appropriato per quello che è la sua funzione, perché generalmente comprende la relazione radice-ramo ed è il linguaggio più facile da comprendere. Questa lingua è la più antica e questa è la santa lingua attribuita ad Adam Arishon. Questo linguaggio ha due qualità e una mancanza. La prima qualità è che è facile da comprendere anche per il principiante, conseguire conseguimenti immediatamente, comprende che hanno quello che hanno bisogno. La seconda qualità è che le questioni sono chiarite per il linguaggio in ampiezza e profondità più di qualsiasi altro linguaggio. La mancanza è che non può essere utilizzato in questioni particolari o questioni di causa e di conseguenza, perché in merito a tutti i temi si deve realizzare un chiarimento in tutte le sue estensioni, dato che non si può provare in merito a che cosa, a quali dettagli di cui si parla, ma invece che prende in conto l'esposizione del tema nella sua completezza, totalità. Pertanto, per distaccare da lì il dettaglio più piccolo, si deve esporre tutta la totalità del capitolo. E per questo non è comodo per i piccoli dettagli o a relazioni di causa e conseguenza. Il linguaggio delle preghiere e delle benedizioni sono anche presi dalla Bibbia. Rav dice, cioè, il linguaggio, bene, è buono, però per chi si trova già in qualche comprensione, conseguimento, che comprende in merito a, con questo linguaggio di cosa si sta parlando, chi ha chiari dettagli, tranne che i cambiamenti che non si possono vedere in questo cambiamento, cioè nel linguaggio della Bibbia, il Tanakh. Perché diciamo che prende un, come prendere una pellicola e prendere un frame, un fotogramma, cioè non è flessibile questo idioma, questa lingua, anche se sembra di sì. Tutto il linguaggio della Bibbia gli sembrano dei racconti molto espressivi, ma non sono stati spirituali che questo linguaggio deve dare, cioè non ci serve correttamente, ci dicono così. Vediamo. Certamente che tutto è solo per quelli che hanno già conseguimento spirituale. Il secondo linguaggio è il linguaggio dell'Alaha, le leggi. Il linguaggio dell'Alaha non è della realtà, solo dell'esistenza della realtà. Questo linguaggio è preso completamente dal linguaggio della Bibbia, in accordo alle radici dell'Alaha che hanno preso in conto lì. E ha un vantaggio rispetto al Tanakh, nell'essere più ampio in merito ad ogni tema, ed è per questo che mostra le radici superiori con più precisione. Al di là di questo, ha una grande mancanza rispetto al linguaggio della Bibbia, per essere molto difficile da comprendere, ed è il più difficile dei linguaggi, e solo un saggio integro di chi si dice che entra e sale e esce senza danno lo consegue. E certamente che la principale mancanza è l'aver essere stato preso dalla Bibbia. Rav dice, sì, è una lingua esatta, buona, solo che questo linguaggio capta la questione delle radici e dei rami per persone che l'hanno già conseguite, e quindi queste radici superiori, che sono chi ha queste radici superiori, comprende, ma e quindi rimane con conoscenze delle azioni di questo mondo che non hanno nessun principio dall'alto e nessun fine in basso. Continuiamo. Il linguaggio delle leggende. Il linguaggio delle leggende è facile da comprendere, le allegorie che si adattano perfettamente al significato che si desidera trasmettere. In maniera superficiale è ancora più facile da comprendere che il linguaggio della Bibbia. Però per comprenderlo completamente è un linguaggio molto difficile, perché non guarda l'ordine di rame e radice, ma solo utilizza le allegorie del linguaggio con una meravigliosa sagacità. Tuttavia è ricco nel dare soluzione a concetti di ordine oscuro e strano che si relazionano all'essenza del grado, al suo proprio valore. Quello che è impossibile di chiarire nel linguaggio del Tanakh, della Bibbia e della Halakha, delle leggi. Rav dice, possiamo dire così, che la differenza è che quello che distingue in special modo il linguaggio della Gadà, delle leggende, è la questione sentimentale. E tutte queste reazioni sentimentali che ci porta questo linguaggio della Gadà, delle leggende. Pertanto, non possiamo soddisfarci solamente con questo, ma quando lo prendiamo per connettere un'altra lingua, allora certamente che lì aggiunge molto colore per il conseguimento. Continuiamo. Il linguaggio dei cabalisti. Il linguaggio dei cabalisti è un linguaggio in tutti gli aspetti molto preciso, tanto nella relazione radice-ramo, come rispetto al tema della causa e della conseguenza. Oltretutto, ha una qualità speciale, che è il potere di esprimere in dettaglio le cose minime, senza limite. Si può anche trattare direttamente in merito al dettaglio che si desidera, senza aver bisogno di relazionarlo con quello precedente o con quello successivo. Sebbene tutte le qualità che vedi in lei, anche qui c'è una grande mancanza. L'essere difficile da conseguire e quasi si trova uno completamente impedito di raggiungerla, eccetto un maestro cabalista e un saggio che comprende la sua mente, cioè che anche colui che intende con la sua intelligenza la continuità dei gradi dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, al di là di tutto non comprenderà niente di questo linguaggio fino a che lo riceva da un maestro che ha già ricevuto questo linguaggio dal suo maestro faccia a faccia. Sì, dice Rav, questo significa il darlo, l'adazione da generazione a generazione, la consegna da generazione a generazione. Linguaggio che può essere anche il più chiaro di tutti, che spiega tutto, contiene tutti i linguaggi e di tutti i dettagli. In ogni dettaglio si può fare una specie di focus, di zoom, in ogni dettaglio della realtà tu lo puoi spiegare in modo generale e anche particolare, non c'è nessun problema qua. Veramente è come se lavorassimo con un computer super moderno e con tutto quello che si trova lì, è pieno di strumenti e potere, però per questo c'è bisogno conoscere molto molto bene il programma, e questo è possibile riceverlo solamente, cioè esclusivamente dato dell'adazione della saggezza da generazione in generazione, e speriamo di averlo questo. E se ci sono domande, comunque, fin da quello che abbiamo letto fino adesso, bisogna comprendere che qua lui parla così, come dire, in un modo molto, molto diretto. Le domande sono molte, ma va bene, proviamo. Sì, tu, per favore. Terence. Rav, perché noi abbiamo bisogno di molti linguaggi? Perché non uno solo? Bene, dice Rav, la verità, dice Rav, che noi non abbiamo bisogno di nessuna lingua, nessuna, perché noi siamo desiderio di ricevere, e il desiderio di ricevere ci spiega tutto. Però dare questa saggezza da generazione a generazione, da Rav all'alunno, dal maestro a studente, scrivere su questo, perché è una saggezza questo linguaggio, cioè deve ricevere un'espressione esterna per essere parte di tutto, che l'uomo non possa entrare così alla saggezza della Kabbalah e semplicemente saltare via, che si scoprirà qualcosa, ma lui deve dare uno sforzo, uno studio attraverso della sua mente corporale, mente materiale, e fino a che riceverà. Pertanto noi abbiamo bisogno di qualche tipo di mezzo, un apparato, diciamo così, per spiegare tutto questo, perché lui parli con noi, perché parlino fra di loro gli amici, perché utilizzino il linguaggio. La lingua in stampata che si possa leggere, comprendere, che c'è un linguaggio proprio santo qui, che questo linguaggio si trasformi in un cli. Ci sono molte cose, anche l'uomo che spiega queste cose a se stesso, come lui capta la divinità e come lui sente che lui stesso va cambiando, anche questo è un linguaggio. Il linguaggio non è che tu mi comprendi a me, io ti comprendo a te, o che noi ci scriviamo, non so, su qualche tipo di tema o materiale, no. O se ci scriviamo sopra un tipo di materiale, carta, pietra o qualcosa, no, non è questo. Il linguaggio qua è l'espressione di quello che mi succede a me nel mio cli, anche rispetto a me stesso, come io comprendo, come io sento dentro al fatto che io mi includo di questi quattro aspetti, Chavaya, e allora rispetto a questo io ho quattro linguaggi. Io non posso uno senza l'altro. Mi dicono che il prossimo sottotitolo è il linguaggio della Kabbalah, incluso in tutti i linguaggi. Sì, però dopo tutto, anche se incluso in tutti i linguaggi, in qualche modo ci sono quattro linguaggi e non uno. Terence dice, perché solo il linguaggio della radice Rami è il linguaggio dei cabalisti? Tutte le altre lingue vengono anche dall'alto a noi. Quando connettiamo Rami e radici, ma non in forma esatta come la saggezza della Kabbalah, no. Questa è la questione, perché tutti i linguaggi, che cos'è il linguaggio? Io sento qualcosa nel mio cli e io in accordo a questa devo descrivere il sistema superiore che mi invita in me una reazione del genere, e allora la relazione fra il superiore che invita una relazione del genere da me alla reazione stessa in me. Questa relazione, questo contatto si chiama linguaggio. Sì, Rav, dice Terence, però perché da generazione a generazione i cabalisti cambiano la forma in cui parlano? Perché Abramo, per esempio, Abramo non ha cominciato con il linguaggio delle radici Rami? Rav dice, io non penso che esisteva questo. Certamente che questi quattro linguaggi esistevano già fin dal principio, però, perché è chiaro che la relazione fra i mondi, questo così agisce, però di tutta questa epoca, tutto questo periodo, 2000 anni, 2000 anni, più 2000 anni, padre e figli, eccetera, si trovano nella questione del conseguimento che è diverso in loro e pertanto si utilizzano diversi linguaggi. Va bene? Sì? Terence non viveva in questo paese, io sono nato qua, dice Tzvika. Io ho tutto il tempo studiato sulla Lacha in questo modo, in questo altro modo, a scuola, studiando la Bibbia, la Torah, ci davano il Sinai, tutto questo sistema che ci dicono qua, c'è una grande mancanza che è difficile da conseguire, quasi non si può conseguire da un cabalista. Di cosa stai parlando? Dice Rav. Spica, io mi riferisco alla saggezza della Kabbalah, dice Spica. Alla fine dei conti qua dice così, che se tu hai un saggio dal quale vai a imparare, non ce la farai, solo conseguire. Sì, solo conseguire. E in essenza mi mostra qua quattro linguaggi, Tanakh, la Bibbia, questo, quell'altro. Questo mi ha confuso in verità, perché è molto difficile con questo. Come dice mia figlia, anche lei sente sulla Kabbalah, che dice, conosce la verità. E lei è completamente frustrata perché non sa come reagire a tutte queste cose. Rav dice, non deve reagire. Tzvika dice, cosa deve fare? Deve prendere, che ne so, la halakha, le leggi, e le hanno tutte deformate. Rav dice, noi non stiamo parlando di quello. Io ho fatto la saggezza della Kabbalah, è una cosa totalmente diversa. Tzvika spiega cosa significa la halakha. Rav dice, spiega atti spirituali, spiega azioni spirituali. Tutti questi linguaggi sono per spiegarti atti azioni della forza superiore a te, come lui tratta la creatura che si tratta nel mondo inferiore, come lo conduce, come lo va cambiando, come la creatura può conoscerlo e come attraverso di questi linguaggi avvicinarsi di ritorno a lui. Questa è la questione del linguaggio. Il linguaggio è connessione, relazione. E allora ti spiega qua che ci sono quattro tipi di connessione, Yud, Kei, Vav, Kei, quattro tipi di connessioni, e dipende dall'avviuto, dallo spessore del livello. Pertanto le generazioni precedenti avevano, come l'Adam Rishon che diceva che la cosa principale era la lingua del Tanakh, poi la lingua del Halakha, poi abbiamo avuto la lingua anche dopo abbiamo avuto la lingua della Agadà e adesso noi ci avviciniamo di più ancora al linguaggio della Kabbalah. E questa non è... Allora, guarda una cosa. Cosa ce l'hai? Cosa c'è il linguaggio nella Kabbalah? C'è un po' dell'Abramo, un po' del libro di Yetzirah, un po' del Zohar, un po' Idra Rabba, Idra Zotra, Sutra, la lingua della Kabbalah, poi che altri kabbalisti qua di là che hanno scritto un po'. La cosa il principale è stato l'Ari. Poi abbiamo una saggezza della Kabbalah, veramente non abbiamo niente se non dall'albero della vita dell'Ari. Svika dice, e allora, che cosa ha studiato fino all'età di 50 anni? Significa fino a quanto l'umanità va avanzando più e più, conseguendo una view più grande. Diciamo, passa dall'altro verso il basso, dal suo livello di avviut, e allora... esige lei una lingua diversa. Come ci dicono? Perché ci dicono prima il Tanakh e poi la Lacha e poi la Gadà e poi il Kabbalah? Va in accordo ai livelli di Aviut che la generazione vengono e rivelano e tornano, perché c'è la questione delle reincarnazioni, viene da livelli di Aviut, intensità e densità più grande, più grossa, più grossolana. Pertanto, questa generazione ci sono due possibilità di utilizzare un linguaggio più interno, più esatto, più al punto. Pertanto, noi veniamo e studiamo la saggezza della Kabbalah. E ci è sufficiente la saggezza della Kabbalah. Io sono arrivato a Rabash, non c'era niente, non c'era neanche un libro tranne il Talmud delle 10 Sefirot. Quando ho visto quello di Hillel e Moshe quando arrivava a casa sua, io vedevo il Talmud delle 10 Sefirot quando andava a casa loro all'istante, e il sito, tu sai, quando tu arrivi vai a casa di qualcuno dei religiosi, anch'io avevo queste cose, una biblioteca da muro a muro, 2000 libri perlomeno avevo. Chi era che a casa mia l'ha visto? Quando vivevo in via, nella strada Rabbi Akiva, vi ricordate? Che cosa vi voglio dire con questo? Ho domandato a loro perché. Perché c'ho bisogno di tutti questi? Il Talmud dei 10 Sefirot e Sidur, è il libro delle preghiere in ebraico. Che sia in casa questo e basta, è sufficiente. Dove sono tutti gli altri libri? Non c'è altro, mi hanno detto. Perché ne hai bisogno di altro? Cosa c'è bisogno di più un uomo? Mi hanno risposto così a me. Così e basta. Zvika dice, io pensavo che la lingua della Lacha non è come si è detto. Io so che la Lacha, Rav dice, tu lo sai, quello che tu hai studiato non vale niente. Dimentica di tutto quello che hai studiato nelle yeshiva. Qua si parla di un linguaggio che è un codice di connessione fra Rav e Rav dice. Zvika dice, quindi posso mollare tutto qua e trattare solo con la lingua dei cabalisti. Rav dice, oggigiorno per noi, perché possiamo comprendere dove siamo e qual è il desiderio del creatore e come dobbiamo realizzarlo, tu hai bisogno solo della saggezza della Kabbalah. Zvika dice, sì, ma qua dice che c'è qualcosa che manca, che è difficile da conseguire se non solo attraverso un cabalista. Rav dice, fino a che tu arrivi alla saggezza della Kabbalah vera alla quale si riferisce, ti serve ancora un po' di tempo e anche forza. Però in qualche modo, anche così, ancora, devi andare nel sentiero corretto, sì, perché tutto il resto delle lingue ti confonderanno e basta. Va bene, provaci in accordo alla lingua della Gadà, delle leggende, prova a capire qual è la questione qua. E anche tutti gli altri linguaggi, anche se sarà uguale. Così tu ti descrivi questioni materiali col tuo desiderio egoista, il nostro desiderio egoistico, grossolano, grezzo, è molto grande. Così noi non usciremo da queste immaginazioni terrene. Che dice, una volta ho letto una frase che diceva, tu non l'hai mai detto, credo. Possiamo prendere qualsiasi cosa un po' difficile e poter trarre da lì la luce che riforma col Tanakh su tutto. Non è esattamente la lingua di cabalisti, Rav dice, questo va bene, ma per noi, nella generazione, nostra generazione, è la Kabbalah il linguaggio, per questo si è sviluppato solo in quest'ultima generazione. Va bene, è chiaro? C'è altro? Sì? Chi è che c'è là in fondo? Tra poco ti cadrai dietro al telone contro la porta. Sì, tu. Buongiorno, volevo domandare, scrive qua sul linguaggio della Tanakh, che è il linguaggio principale adatto per la sua funzione. Dice che è il linguaggio che è adatto, anche gli articoli del Rabash sono basati in qualche verso su questo, e comincia con certi articoli, e che potrà mostrarti, dice Rav, quello che noi conosciamo della Torah, di questo si parla, sì? Va bene, questo da una parte. D'altra parte, certamente che non è la questione del darti un significato della Torah, ma è perché darti una spiegazione, perché tu che ti rendi conto che qua ti parlano della Torah e ti stanno dando un po' di conoscenza, e più in là c'è il lavoro del Signore. Gershon dice, il lavoro interiore della persona, due domande. La prima è, in relazione a Rabash, se tu sai quanto lui utilizzava questo anche per i suoi alunni, anche per il suo sviluppo interno della lingua del Tanakh. E l'altra domanda è, solo la lingua dei cabalisti ci dà la connessione, cioè una persona che consegue, se non apprende da un maestro, non potrà avanzare secondo la lingua dei cabalisti. E gli altri linguaggi non c'è questa condizione, Rav dice, anche gli altri linguaggi, non meno che questo, ma la cosa principale, perché, vabbè, ne parleremo di questo, ma adesso non sentiamo, solo che adesso ti sembra a te che tu puoi prendere il libro delle 10 Tefirot e studiare questo, quello che è scritto lì va bene, qual è il problema? Lo studente dice, a me non mi sembra una cosa così, io non posso prendere il Talmud delle 10 Tefirot e posso studiare, è la ragione per cui domando. Rav dice, perché non hai desiderio? Lo studente dice, mi attrae meno e non comprenderò niente, interiormente mi attrae proprio di meno. Rav dice, a me mi attraeva molto, e come? E mi sembrava che c'è in questo libro tutti i segreti, davvero. Io avevo una sensazione così, fino a che ho compreso che nel libro non c'è niente. Il libro solamente è un mezzo per scoprire la connessione con la forza superiore. Lì tu scopri. Allora, dopo tutto, la nostra questione, nel nostro stato, la lingua della Kabbalah è il linguaggio. E non è che comprendiamo che è il linguaggio della Kabbalah, che è di Parzufim, Sefirot e Mundi, ma dobbiamo scoprire che cosa parla di più in là di questa cosa qua. E devo cominciare a sentire queste analisi, questi scrutini, come dietro al Tanakh, come dietro l'Alakha, la Gadà. Devo sentire, perché stiamo parlando delle stesse cose, stiamo parlando dello stesso sistema, o di Agadà, o di Alakha, o di Tanakh, o di Kabbalah. Si parla dello stesso sistema, solo che io devo vedere che cos'è che mi è più vicino e cos'è più facile per me. Parla per il modo di captare la mia sensazione. Questo è quello che mi importa. Allora, la cosa migliore per me adesso, cioè oggi, non diverse forme o diverse leggi dove mi confondo e basta, no. Ci sono stati tempi che loro sentivano di cosa parlavano queste, di chi si parla. Io non ho sentito. Io mi ricordo, mi sedevo all'ospedale con Rabash, le prime volte che lo accompagnavo, è stato qualche mese, lui ha cominciato a spiegarmi cosa significa due si prendono dallo stesso talit, il mantello delle orazioni, cioè l'inclinazione al male, uno al bene, che afferrano all'uomo la discussione fra loro, come si dividono, attraverso di che. E allora ho cominciato, ho detto wow, mi si è aperto questo immediatamente per me. Così. Io non ho trattato di più del libro, che mi importa del talit, delle leggi e queste cose qua. Che cosa c'è un avvocato qua che guarda chi ha ragione o no? Immediatamente lui mi ha spiegato proprio dell'anima, l'inclinazione al male, l'inclinazione al bene che afferrano l'uomo, e che come queste combattono fra loro, e come io posso influenzare su queste divisioni tutto quello che mi succederà. Capisci? E allora, ci sono state generazioni, molti anni, che le persone sentivano che questo era così, era facile. Oggi parla con la gente, prova a parlare con la gente che conoscono la Gemara, se si parla di questo oppure no. Se è così, loro veramente trattano quello che c'è scritto, no? Se no, allora è perché non capiscono il linguaggio. Questi si chiamano, si dice, cabalisti di Gerusalemme. Cioè, è come se tu l'avessi buttato dentro un computer, schiacci un bottone e ti tira fuori tutto il testo, cioè lo imparano a memoria. E io proprio su questo voglio domandare, sull'esempio che hai fatto adesso. Karabash ti ha raccontato, ti ha detto che due afferrano il mantello del talit. E io so che qualche amico, e anche io, che apriamo a Rabash in un articolo, questo ci dà una grande impressione, una grande voglia di studiare, perché sente che appartiene a te. E perché allora non è così con lo studio delle 10 Sefirot e dello studente? Rav dice, perché tu ancora non ho relazione a te. Io te lo dico in accordo a quello, come io, come piccolo, dopo tutto sento un po', che è molto emozionante. È emozionante. Piangerai, te lo dico veramente. Ci saranno tempi in cui tu piangerai dal Talmud delle 10 Sefirot, la purificazione del Massach, Parzuf di Azelut, Parzuf precedente, tu sarai lì così, veramente impressionato. Immaginati tu quando ci sarà quel tempo. Sì? Allora, perché non studiamo il test invece dello Zohar? Lo Zohar lo ascoltiamo e non comprendiamo niente. Qua c'è qualcosa di logico, perlomeno. Causa e ragione. E se il test è più vicino alla lingua della Kabbalah, Allora dice, ho due risposte. Una che è così è scritto, che non c'è più rimedio che lo studio del libro dello Zohar. Se l'uomo si siede e legge, abbiamo di questo molte citazioni che dicono che l'eliminazione della luce che riforma del libro dello Zohar agisce su di lui e l'uomo avanzerà. Se voi ancora non sentite questo, può essere ok, può anche essere che un po' si lo sentite, però questo comunque funziona, questo lavora. E che ti voglio dire? È la questione dell'accumulazione delle influenze che vengono dall'alto. Lo sentirai, è conveniente perlomeno una volta passare lo Zohar dall'inizio alla fine. Diciamo che mi sono disposto a questo. E questo è più funzionante del Talmud delle 10 Sefirot. Un'ora al giorno. È possibile farlo questo? Se fosse possibile anche aggiungere un'altra ora del Tess, la sera, che buono sarebbe, però non si può. Che fare? Sì, Alex. Abbiamo qua qualche annuncio dall'Italia. Dalla Bulgaria prima. Bulgaria. Buongiorno amici. Sono felice che siamo qui insieme. Come noi ci prepariamo per il congresso in Italia? Ieri ci siamo connessi tutta la decina dello Zoom europeo e ci siamo impressionati molto dall'energia che c'era lì. Tutta questa energia che c'era nello Zoom europeo è la forza come che c'è qua in Petah Tikva. Come noi ci prepariamo per il congresso? Ci sono parte delle persone che vogliono arrivare fisicamente al congresso in Italia, la maggior parte rimarranno e faranno un congresso specchio. Abbiamo dei nuovi amici che hanno terminato appena il campus. Noi cerchiamo un posto per fare il congresso specchio. Noi siamo molto emozionati e molto impressionati che c'è una brama così grande e sentiamo come tutti stanno ardendo, ogni decina. Sentiamo come tutto quello che il Rav ci dice, che il gruppo, il grande europeo, ci aiuta molto e come noi possiamo dare da parte nostra e partecipare. Sentiamo che questo congresso sarà un congresso in un nuovo livello, l'Echaim. Sarà un congresso diverso, un ambiente diverso, completamente diverso. Noi dobbiamo provare a connettere i gruppi che generalmente sono lontani. Proveremo a fare questo, avremo circa due mesi, dobbiamo investire in questo molto. Io spero veramente tanto che tutti quelli che possono aiutare in questo, che venga lì o no, non importa, uno deve preoccuparsi di partecipare in questo perché può essere un aiuto molto grande, un trampolino molto grande per l'avanzamento del gruppo. Abbiamo altre notizie? È difficile capire che a che incontri si riferiva, perché è impossibile seguire tutto. Però due cose voglio a mostrarti. Ogni mezzogiorno le decine italiane invitano le decine europee e ieri ci sono stati amici di Mosca, della Germania, anche degli Stati Uniti. C'è stato scintille di felicità ieri. Il prossimo martedì si realizzerà una riunione molto importante alle 12:30 ora di Israele. Una decina di Mosca invitano tutti i tedeschi e gli italiani anche, e tutti vogliono venire, tutti vogliono partecipare. Ieri sera c'è stata una riunione sui contenuti del congresso, c'erano più di 50 amici connessi ai lavori in decina in relazione al contenuto del congresso, dei materiali del congresso, delle lezioni, dei temi, il contenuto di ogni lezione. Ci sono stati amici dalla Repubblica Ceca, dalla Slovenia, dai Balcani, dalla Bulgaria, Spagna, Germania, United Kingdom, dei Baltici e gli amici del clima mondiale sono molto preoccupati per noi. Amici dal Cile, dal Nord America, Russia, Canada, Kazakistan, loro ci avvolgono con loro amore e abbiamo sentito un grande appoggio. E molte cose succedono allo stesso tempo. È molto difficile seguire tutto, ma c'è un risveglio molto grande. Tutti aspettano il prossimo sabato che cosa succederà, che sarà una cosa molto, che ci elevi molto. Le caim amici. E adesso passiamo alla nostra missione da Riga. Riga, per favore, avanti. Ci piacerebbe ringraziare il Rav per questa fantastica lezione, che dopo di questa ulteriormente ci sono certi processi che succedono dentro, come un risveglio. Volevamo ricordarvi che oggi ci preoccupiamo per il clima mondiale. Decina 8 di Petah Tikva, decina 2 di Italia, decina 3 di Mosca, decina di Latvia. La missione del giorno è: noi ci aiutiamo l'un l'altro nella decina ad annullarci, a darci completamente al superiore perché lui faccia di noi quello che lui vuole. Ripetiamo, aiutiamoci l'un l'altro nella decina durante il giorno a darci completamente al superiore perché lui faccia di noi quello che lui vuole. Grazie a tutti gli amici, che abbiate una buona giornata insieme nell'Accademia. Per cominciare il primo titolo dell'Accademia di primo livello dall'8 giugno dalle 10:00 alle 12:30 il prossimo venerdì 8 giugno dalle 10:00 alle 12:30 strada dei Vattim 12 Petah Tikva. Adesso entreremo in un ringraziamento, dedicheremo a questo 2 minuti e poi canteremo insieme una canzone. Parola del Rava. Alla fine della lezione sedetevi in silenzio e ringraziate. Ci siate grati. Sediamoci senza muoverci, senza rumore. Alla fine della lezione sedetevi in silenzio e ringraziate. Siate grati che abbiamo avuto una buona lezione, che abbiamo provato il più possibile a stare diretti verso di te. E adesso usciamo di qua, dalla riunione, e tu ti prenderai cura di noi, perché noi continuiamo a essere connessi al di sopra di tutti gli eventi della vita che certamente adesso assorbiremo. 2 minuti di ringraziamento.
תודה ויום טוב, ועכשיו נשיר.
Grazie a tutti e che abbiate una buona giornata e adesso cantiamo insieme una canzone.
Armonia, simanim shezricha likrat hatov. Armonia, galim mitmaskim al kav hachof.
Harmonia, אנחנו כמו קליפים על הסנדר,
שחורים ולבנים לב אל לב מתחבר.
מוליה זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד.
הרמוניה זה אתה ואני, שיוצרים את מנגינת החיים.
הרמוניה זה כולנו יחד,
לבבות מתחברים בישראל.
הרמוניה זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד. הרמוניה זה אתה ואני, שיוצרים את מנגינת החיים. הרמוניה זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד. הרמוניה זה אתה ואני, שיוצרים את מנגינת החיים. הרמוניה זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד. הרמוניה זה את, אתה ואני, שיוצרים את מנגינת החיים. הרמוניה זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד. הרמוניה זה את, אתה ואני, שיוצרים את מנגינת החיים.